grosso, intorno alle 14:10, addirittura già in via Canevari, a bruciare le famose 4 autovetture di Gaggiano, e alle 14:29 in piazza Giusti c'era forse qualche pensionato che stava uscendo dal di per di con i sacchetti, ma di blocco nero ce n'era più poco, quindi già un ritardo circa 20 minuti, ci aveva detto il consulente, in base alle telecamere del traffico e alle riprese dell'elicottero. Anche qui telecamere del traffico in mano, materialmente in mano, per proprio comandate come un videogioco dalla centrale operativa dei carabinieri, e elicottero che trasmetteva, quindi non informazioni non accessibili, non informazioni che sono ricostruite adesso a dibattimento, informazioni che erano subito disponibili fin da allora. Dicevo, sbagliata l'indicazione del posto, cioè sbagliata, in ritardo di 20 minuti l'indicazione, almeno l'indicazione del posto. Io mi rifaccio, non voglio appesantire troppo, mi rifaccio così, diciamo, ai concetti generali che ci aveva esposto Bakhmit, e scusatemi se non sarò precisissimo. Sbagliata l'indicazione del luogo, sbagliata anche l'indicazione della strada, perché a maggior ragione dovendo andare in via Canevari, ma ci ha mostrato il consulente che anche per andare in piazza Giusti il percorso indicato dalla centrale operativa era curiosamente su tre alternative il più lungo, perché trovandosi sotto la questura c'erano tre possibilità per oltrepassare quella linea un po' di separazione che è rappresentata dalla ferrovia. C'era il tunnel di Brignole, il tunnel di Archimede e il tunnel di Tolemaide. Era la più negativa sia per la distanza, perché ce l'ha fatto vedere graficamente, era il 1158 metri, sarebbe stata la distanza da percorrere se fosse stato indicato il tunnel di Brignole, che probabilmente era la soluzione più semplice, perché il tunnel di Brignole era presidiato appunto dal dottor Gaggiano e avrebbe portato il reparto istantaneamente, questura Brignole fortemente presidiato, si varcava al tunnel e ci si trovava nel pieno dei problemi, esattamente in via Canevari. Dicevo, forte ritardo nell'intervento da parte di Mondelli, forte ritardo, enorme ritardo nel disporre l'intervento da parte della centrale operativa, indicazione di luogo, anche questo relativa a fatti avvenuti mezz'ora prima, comunque indicazione sbagliata anche rispetto a Piazza Giusti, perché, ripeto, era la strada più lunga comunque. Sta di fatto che Mondelli si presenta alle 14:50 in via Ivrea. In via Ivrea, qui si è aperto il problema, dato dalle testimonianze dei testi che abbiamo sentito in dibattimento. Fondamentalmente sono i due testi, che sono due testi principali, due testi molto qualificati, sono Mondelli e Bruno, funzionario di pubblica sicurezza che aveva le dipendenze, il reparto, e il comandante del reparto stesso. Tutte e due, sia pure con grado diverso, devo dire, non ci hanno raccontato la verità. In particolare il capitano Bruno è quello che sì, ce le racconta, ce le spara più grosse, perché Bruno letteralmente dice, proprio sul primo la prima risposta che dà al pubblico ministero, per poi questi interrogatori, precisazione su precisazione, ma comunque non cambia mai, Bruno non, non cambia mai versione. Bruno sostanzialmente dice che ancora prima di scendere dai mezzi e poi durante la discesa sono stati fatti oggetto di numerosi lanci di oggetti, e Bruno parla anche di Molotov. È chiaro che un tribunale che si trova davanti a una testimonianza di questo tipo dovrebbe prendere già un determinato atteggiamento, nel senso, cioè, siete scesi dai mezzi sotto le Molotov e tutto il vostro comportamento non è che potrà essere sindacato alla virgola, perché cioè, le Molotov fanno male. La realtà non è questa, la realtà l'abbiamo vista bene. C'è una imponente massa di testimoni, però testimoni, si trattasse semplicemente di testimoni, sarebbe ardua la ricostruzione della verità, perché abbiamo tutta una serie di giornalisti, non sto parlando di persone particolarmente diciamo coinvolte nei fatti. Abbiamo la testimonianza sicuramente di Giulietto Chiesa, che lo si vede anche nei filmati, si vede bene in che posizione è, perché l'avremmo penso individuato tutti con giacchino senza maniche, e penso che sia abbastanza conosciuto. E abbiamo uno dei primi testi, che era nella lista test del pubblico ministero, che era un altro giornalista che si chiama Scaduto, e poi vari reporter, tra cui quello che poi viene picchiato dai carabinieri, pare Balsamo, famoso, sono un giornalista, di cui Bruno dice, ma lo dice lui di essere un giornalista, ricordo questa cosa, asseritamente giornalista, come se anche non fosse stato un giornalista si potesse meritare il trattamento che vediamo subito. Dicevo, fortunatamente ci sono le testimonianze video. Farei vedere brevissimi, non certo non vi faccio riandare tutto, però sono reperti che sono stati introdotti solo da Bakshmit in consulenza e quindi non li abbiamo visto tanto, e sono uno, mi scuso anticipatamente, è pervenuto con un sonoro, con una musica assordante, e questo è quello che abbiamo, quindi ci dobbiamo anche, non ce l'abbiamo messa, non è questa. Adesso vi faccio vedere solo brevi momenti della stessa situazione. Sentiamo solo la musica. Però spero che lo dici. Io adesso non vi faccio rivedere tutti i reperti relativi a questa circostanza perché li avete già dovuti osservare decine di volte. Mi sembra assolutamente chiaro che, a differenza di quanto dice Bruno nella sua testimonianza, che vi condenso, ma cioè vi leggo un pezzettino, praticamente abbiamo dovuto arrestare i mezzi in quanto abbiamo trovato proprio lì, ad attenderci all'incrocio, un gruppo consistente di manifestanti che appena ci hanno visto hanno cominciato a lanciare in direzione del nostro schieramento pietre, bottiglie di vetro, molotov e quant'altro. Adesso permettete una battuta: quando un funzionario vi dirà d'ora in poi quant'altro, sapete già che non ve la sta raccontando giusta, perché in genere, se fate una statistica, quant'altro, quando stanno raccontando qualcosa che non è così. Quelle sono le immagini, la realtà è che arrivano in una situazione di assoluta calma. L'ordine pubblico, che poteva essere stato, perché la città, anche questo è un discorso che poi dovrà essere approfondito in sede di, diciamo, più di discussione in diritto, la città è grande, bisogna anche capire quando si può dire l'ordine pubblico è messo in pericolo, dove. E comunque, al di là del discorso sull'ordine pubblico, lì, molto tempo prima, come sarà la centrale operativa, erano le 2:50 quando in quella zona c'era stato un po' di movimento, ma in quel momento lì, ma da molto, ormai da molto, la situazione era assolutamente tranquilla. Ci sono le immagini, c'è un quantitativo impressionante di giornalisti concentrato su quell'incrocio. Intanto cercate le immagini, perché i giornalisti appostati, l'abbiamo visto centinaia di volte, sarebbe interessante mettersi a contare quanti sono i giornalisti e i reporter, i fotoreporter. C'è una concentrazione che penso non sia mai stata raggiunta, perché ci sono veramente centinaia di reporter da parte da tutto il mondo. Ci sono poi le interviste successive, c'è il blindato dei carabinieri, c'è il reporter giapponese che fa il suo servizio da lì, nel senso, l'avevo già detto prima, che era rilevante, diciamo, per la prevedibilità di quello che doveva succedere. Tutto il mondo sapeva che stava arrivando il corteo delle tute bianche, che, come era intenzione degli organizzatori, dal punto di vista mediatico era molto seguito per tutta una serie di cose, tra i quali anche il loro abbigliamento. Quindi centinaia di reporter si avvicinano tutti ai carabinieri, si vede benissimo, si avvicinano, abbiamo visto, con le loro macchine da presa, e non è che da dietro gli tirano i sassi sulla testa, assolutamente situazione tranquilla. Ulteriore considerazione l'avevo già fatta a proposito del dottor Gaggiano. Io mi chiedo, al di là dell'aspetto strettamente processuale, una falsa testimonianza, è molto triste vedere un capitano dei carabinieri che fa una falsa testimonianza davanti a un tribunale. Io mi chiedo quale tipo di attendibilità abbia un simile personaggio di questo tipo, non solo dal punto di vista dell'attendibilità di quello che dice dopo, perché esperienza insegna che se uno dice il falso in una circostanza, molto facilmente la dice anche successivamente, ma proprio nel concetto che ha un ufficiale di rapportarsi, diciamo, ai suoi doveri di funzionario, perché non è una posizione così semplice, voglio dire, non è un cittadino qualsiasi che viene a raccontarci la lite condominiale, è un personaggio che ha un suo peso, ha i suoi doveri, ha scelto quel ruolo volontariamente e evidentemente lo interpreta in un modo che non è il modo che intendiamo noi. Non si fa a caso una falsa testimonianza, si fa una falsa testimonianza perché si ha qualcosa evidentemente da nascondere, perché l'esperienza di tribunale insegna che se un personaggio non è sprovveduto, la falsa testimonianza ha un movente, cioè voglio dire, o si fa per aiutare un amico nel processo di pretura e si viene a dire: ah sì sì, ho visto, è colpa sua, invece non era colpa sua. Ma perché questa persona ci viene a raccontare una cosa diversa? Ha mica paura di essere indagato? Non ce la deve avere questa paura, perché erano già passati 5 anni e la procura di Genova ha ampiamente dimostrato che non c'era timore di finire indagato, assolutamente, ma è una questione personale. Comunque in questa parte la procura non faceva neanche le indagini nei confronti dei funzionari, proprio in generale si era mostrato che chiaramente non aveva nessun timore. Quindi se fa una falsa testimonianza evidentemente ha qualcosa da nascondere. Io non parlo del complotto, parlo semplicemente che evidentemente è molto consapevole di aver fatto una cosa sbagliata, diciamo così. Almeno questa è la spiegazione che mi sono dato. Può darsi che abbia fatto una falsa testimonianza perché gli piaceva raccontare al tribunale qualcosa di diverso, ma nella responsabilità, fra l'altro, è una persona che viene a esporsi molto, perché ci sono i video che riprendono tutta l'azione, ma magari lo sapeva anche, ci viene a raccontare che gli hanno tirato le molotov, cioè o pensa che stiamo qui per scherzare, oppure avrà anche pensato al peso delle sue parole. Molotov, si vede quello che succede e sicuramente i lanci di oggetti ci sono. Mi pare che il consulente ne abbia individuati 3 o 4. Molto interessante quello che dicevo a proposito della sequenza cronologica, che è fondamentale. Mi sembra che sia stato ormai, che sia un dato assodato, che l'ordine di lanciare i lacrimogeni, c'è un primo piano veramente interessante, si sente proprio la viva voce del capitano. L'ordine di lanciare i lacrimogeni viene dato prima. Queste sono tutte considerazioni così che si vado in qualche modo per accumulo. È significativo sotto vari profili. Uno, per come si rapportavano alla situazione, nel senso, arrivano su una piazza dove ci sono centinaia di giornalisti, nessun reato in corso, decidono di lanciare una pioggia di lacrimogeni. Il pubblico ministero è arrivato a dirci, parlando dell'episodio successivo ben più grave, si potrà parlare in eterno sulla opportunità della carica al corteo, opportunità. Ma io invece, proprio il discorso che avevo iniziato prima, io mi chiedo, forse i pubblici ufficiali sono svincolati dalle normali regole del codice penale, cioè il discorso dell'uso legittimo delle armi. Tutte le volte che vediamo lanciare un lacrimogeno, forse noi ormai siamo talmente abituati da questi 6.500, come ci hanno riferito, lacrimogeni lanciati nel corso delle giornate di Genova, siamo talmente abituati a vederli usare che non ci fa assolutamente più impressione. Però, innanzitutto si tratta di arma, ci sono le sentenze della Cassazione, se per caso fosse dubbio, adesso ve la indicherò, se mai la troverò. Ci sono le sentenze di Cassazione in cui viene specificamente qualificato il candelotto lacrimogeno come arma da guerra, e la Cassazione fa riferimento all'effetto urticante, perché il candelotto lacrimogeno ha anche un altro effetto, che è l'effetto di proiettile, e da tenere presente anche questo, in quanto molto spesso è stato usato in questa circostanza non solo per l'effetto urticante, ma ad alzo molto ridotto, altezza uomo, come ci riferiscono i testi, come ce lo riferisce anche l'ispettore ministeriale Cernetti, che sono andato a rileggermi il suo interrogatorio. Quindi viene usato sia ad altezza uomo, e proprio in quella circostanza viene usato altezza uomo. Uno dei primi lacrimogeni che parte dai carabinieri è sparato con un FAL, cioè il fucile lungo, hanno anche in dotazione il lancia lacrimogeni più nuovo, corto, viene lanciato con un'angolazione visibilmente bassa, e infatti Giulietto Chiesa, che è in prossimità, poco avanti agli scudi, dice di averlo ricevuto pochissimo, poco sopra la testa, tanto che ha staccato dei frammenti di intonaco dal muro della massicciata della ferrovia che sono ricaduti giù. Questo a dimostrare anche la violenza che ha questo proiettile. Adesso ho intrapreso il discorso dei lacrimogeni, la sentenza, prometto, per quanto possa interessare. Sentenza. Del 1982, numero 946, 9 luglio 1981, arma da guerra compresa tra gli aggressivi chimici, produce negli esseri viventi lesioni anatomico-funzionali di varie nature tali da compromettere in via definitiva o anche soltanto temporanea l'integrità dell'organismo umano. In relazione agli effetti che si producono sull'organismo medesimo, sostanze si distinguono in asfissianti, tossiche o irritanti, cloroacetofenone, come i lacrimogeni. Questi erano lacrimogeni molto meno irritanti, come ci hanno raccontato i vari consulenti, rispetto in uso nell'81 rispetto a quelli del 2001. Tutto questo per dire che quando vediamo una massa di persone che è cosparsa, come poi avviene subito dopo, di candelotti lacrimogeni, già quello è attività violenta, già quella è attività, per il pubblico ministero dice la carica dura 60 secondi, non è vero, ve lo farò vedere, ma comunque se un cittadino sta esercitando il suo diritto di riunione senza commettere reati, o un giornalista sta facendo il giornalista, non c'è un principio di diritto per il quale possa essere asfissiato e irritato. Cioè, le regole che valgono anche per i pubblici ufficiali sono quelli del codice penale. L'uso legittimo delle armi è previsto in caso di resistenza o violenza. Quando Bruno dà il suo ordine di lanciare i lacrimogeni, non c'era resistenza o violenza in corso. Quindi evidentemente già in quel momento ha interpretato in maniera molto disinvolta, perché se fosse stato chiunque altro, diciamo, gliene avremmo chiesto conto. La situazione, i carabinieri restano schierati curiosamente in via Ambrea qualche minuto prima di partire, nonostante il ritardo di 20 minuti e nonostante tutta l'urgenza che avevano, lo avete visto in quelle immagini, quando dice lancialo là in mezzo, comunque passa un po' di tempo. Anche qui sono sicuramente problemi, diciamo, organizzativi. Sta di fatto che sicuramente in quella circostanza l'apparire di un reparto di carabinieri in assetto, maschere calzate, scudi e lacrimogeni alzati ha creato subito l'occasione per alcuni non appartenenti al corteo di fare questi tre lanci. Comunque il problema dei lanci non è sostanziale, perché il problema non nasce strettamente dall'uso dei lacrimogeni. L'uso dei lacrimogeni era finalizzato solamente a sgomberare quel pezzo di strada e non ha un'influenza diretta su quello che succede successivamente al corteo. Questo però, tanto per puntualizzare cose che poi servono anche, a mio giudizio, successivamente, cioè precisare che l'uso dei lacrimogeni, a parte la circolare di De Gennaro, anche quella l'abbiamo prodotta, molto, anche questa, secondo me, ha valore, se non altro, di criterio. Secondo me è una circolare che ha valore assolutamente sfolagente. Comunque, l'impiego dello sfolagente e dei lacrimogeni deve essere ordinato in termini chiari ed espliciti dal dirigente del servizio in conformità con le direttive impartite. In particolare, il lancio degli lacrimogeni deve essere, per il forte impatto che provoca sulla folla, deve essere il rimedio estremo per fronteggiare situazioni di particolare gravità. Certo che se la creano prima la situazione di particolare gravità, poi è difficile giudicare. Si ritiene pertanto che l'impiego di detti strumenti necessita di ricorso in relazione all'evolversi delle manifestazioni, fermo restando l'obbligo da parte del dirigente del servizio di adottare ogni iniziativa idonea a scongiurarne l'uso. Per ciò è necessario che tutte le manifestazioni siano precedute da riunioni tecnico-operative con tutti i funzionari, nonché i rappresentanti dell'arma dei carabinieri. L'arma va usata solo a seguito di chiaro ed esplicito ordine del responsabile del servizio indicato nell'ordinanza. Punto molto importante, si sottolinea la necessità di evitare il lancio dei lacrimogeni in ambienti frequentati da numeroso pubblico, ove il loro impiego potrebbe provocare condizioni di panico con intuibili ripercussioni sulla sicurezza pubblica. Per quanto attiene lo sfollagente, vorrà accertarsi che tutto il personale impegnato in azioni dissuasive sia stato preventivamente sensibilizzato sull'impiego di tale strumento, che dovrà essere sempre correttamente impugnato. Quindi, cioè, tutta una serie, quando dicevo, adesso mi avvicino piano piano al punto, quando dicevo che le tecniche dell'ordine pubblico non è che siano lasciate così all'intuito del funzionario sul terreno, ci si muove nell'ambito, come fortunatamente, come ogni tipo di attività umana, fortemente regolamentato dal punto di vista giuridico. Ci dice che deve essere previamente, volta per volta, ordinato dal dirigente. Così non è stato. Così non è stato perché sia nella prima occasione, quella meno drammatica e meno influente, che è lo schieramento, il lancio da via Ivrea, sia soprattutto nella seconda occasione, il dottor Mondelli, ce lo dice lui e ce lo conferma Bruno, non ordina il lancio dei lacrimogeni. Quello che succede è un fatto che a volte si verifica quando un funzionario di polizia viene messo al comando di un reparto dei carabinieri, come è previsto dal testo unico. Molto spesso si verifica uno scollamento molto più semplice, lo dice anche Mondelli, molto più semplice comandare un reparto di polizia piuttosto che un reparto dei carabinieri. Il funzionario si rapporta solamente col comandante e i carabinieri tendono a fare esattamente quello che vogliono, come in tutta questa situazione. Mondelli, sia dai video sia dalla sua testimonianza, sembra essere stato, forse non ha saputo tenere in pugno la situazione, o forse ha volontariamente, perché prendersi la responsabilità di questo, di questi 200, che poi risulterà essere abbastanza, come posso dire, questi 200 esaltati, dico subito dove voglio andare a parare, perché ci sono alcuni comportamenti che non possono essere definiti diversamente, alcune dotazioni. Bruno apparentemente delega del tutto al comandante dei carabinieri, così non deve essere. Al momento della carica lo si vede da in via Ivrea, primo avvicinamento, quello che è, si vede che i carabinieri partono e quasi lo travolgono, cioè proprio lui assolutamente non è in testa al reparto. Nella prima fase sto parlando di via Ivrea. Sta di fatto che anche dal punto di vista strettamente normativo le cose non si dovevano svolgere in questo modo, quindi doveva essere ordinato il lancio dei lacrimogeni dal funzionario, probabilmente l'avrebbe ordinato lo stesso. Altro discorso è il perché è stata fatta questa scelta. Io ho cercato nelle testimonianze qualcosa relativa a qualche traccia di testimonianza relativa al tunnel ostruito e devo dire non l'ho trovata, però sono talmente tanti gli atti che chiaramente mi posso essere sbagliato. Mondelli né Bruno parlano del tunnel ostruito. Mondelli.